Quanti di voi saranno arrivati al dilemma multifocali o non multifocali? Ma qual è davvero il loro funzionamento? Cosa ci dobbiamo aspettare indossandole? Francesco Concaro oggi ci illustra come l'intelligenza artificiale abbia migliorato sostanzialmente la portabilità di queste lenti rispetto alle forniture del passato. E cosa c'entrano le formiche con le lenti multifocali? Vi è incuriosito? Prendete una pausa caffè con noi e buon ascolto!
Caffè con Isolani, il podcast dedicato al mondo del benessere visivo, in compagnia dei tuoi ottici optometristi di fiducia.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast Caffè con Isolani. Io sono Alice e il mio compito è quello di accompagnarvi nelle pause caffè in compagnia dei nostri ottici optometristi di Istituto Ottico Isolani. Oggi è qui con me Francesco Concaro.
Ciao Alice.
E partiamo subito. Dai, oggi so che parleremo di lenti multifocali, quindi prima domanda è così difficile? Come si fa a diventare esperti in lenti multifocali?
Ma guarda, non è caduto per caso. In realtà devi essere ottico-ottometrista diplomato, avere delle buone conoscenze di fisica ottica. Terzo, non nascondo che i capelli bianchi aiutano molto, l'esperienza sul campo, avere lo spirito critico di ogni volta che si propone da parte dell'industria qualche nuovo prodotto è importante, perché si riesce a ragionare su quello che viene proposto al di là di convenzioni.
Capisco, ma quindi adesso è comunque, so che è più facile l'utilizzo delle lenti multifocali, è corretto rispetto al passato?
Insomma? Assolutamente sì, e non mi nascondo dietro un dito che anni e anni fa, i miei capelli bianchi, ti ripeto, lo testimoniano, fare delle lenti multifocali era un dilemma shakespeariano. Multifocale o non multifocale? Ai ai ai! Continuare a sopportare questi disagi che queste lenti procuravano, in effetti i disagi c'erano, oppure accettare di dover mettere e togliere occhiali ogni qualvolta si presentava una distanza di messa a fuoco diversa. Tra l'altro, volendo fare una battuta, negli anni 70, quando facevo i multifocali, un noto architetto genovese, famoso in tutto il mondo, contavo molto sulla sua intelligenza e sulle sue forti motivazioni affinché queste lenti riuscissero nel loro compito. I disagi c'erano, sì, nel passato, oggi no.
Ok, quindi poi cosa è successo? Insomma, qual è stata la rivoluzione allora, per renderle più
non
fruibili?
È stato solo un colpo di fortuna, sicuramente. È stata una piccola rivoluzione. Ad esempio, si è passati da dover chiedere al portatore delle lenti multifocali di adattarsi a queste lenti, tanto per fare l'esempio di prima, sì, a chiedere loro un apprendimento dei funzionamenti della lente e arrivare alle lenti che oggi tecnologicamente sono molto più avanzate, e poi se vuoi ti spiegherò anche perché, sì, diventano lenti intuitive. Ma per chiarire questo concetto, che cosa è successo veramente? Faccio una breve chiosa. Le lenti multifocali sono quelle lenti sopra e sotto, la parte sopra per lontano, la parte sotto per vicino e poi c'è questo canale che le collega. Ora, per spiegare bene come funziona, pensa a una piccola distesa di sabbia e tu con la mano fai un solco e in questo solco corre l'occhio. Questo solco è il canale di cui parlavo prima.
Okay.
Ma se pensi alla mano della sabbia, la sabbia spostata dalle parti ci sono delle montagnole, per cui le lenti di una volta erano lenti che avevano un buon canale, ma queste montagne dalle parti, per cui l'effetto era quello di avere un po' i parocchi del cavallo. Poi cos'è successo? Pensa a un esercito di formichine, in grado di rimuovere ogni granello di sabbia, secondo le direttive di un'intelligenza artificiale che sa chi sei tu portatore, cosa fai e dove vivi. Quindi quelle zone, ogni granello di sabbia abbatte le montagnole e fa sì che quelle aree diventino aree funzionali per te, per il soggetto. Quindi si arriva una lente che è intuitiva, non si chiede più di adattarsi o apprendere, ma si chiede di liberare direttamente gli occhi nello spazio. E questa è stata una vera e propria rivoluzione.
Che bella, adoro questa immagine che hai creato, è meravigliosa.
Perché ci ricorda quando eravamo bambini,
esatto,
con le biglie.
Esatto, mi stavo già immaginando la sabbia, i castelli, le formiche, wow. Torniamo a noi. E quindi mi viene da pensare che bastava forse farlo un po' meglio queste lenti.
Sì, è vero, è banale dirlo questo ora, ma ripeto, non è stato un colpo di fortuna. È stato un radicale cambiamento di vita che ha fatto sì che l'industria investisse in tecnologia, che facesse un focus su quello che erano le problematiche delle lenti e le problematiche dei portatori delle lenti multifocali. Per cui gli investimenti hanno portato a far sì che alcuni algoritmi matematici possano essere applicati da software e hardware per la costruzione di lenti che tengono conto di chi sei tu, quanto sei alto, quanto sei basso, come sono larghe le tue pupille, le tue misure biometriche, scusami, e soprattutto quello che fai in quell'ambiente vivi. Allora queste lenti diventano veramente intuitive e quindi si aprono questi spazi di utilizzo che prima assolutamente non era possibile. Tra l'altro intuibili non solo per il portatore, ma grazie a questi calcoli sono anche intuibili da parte del progettista, cioè il progettista riesce a capire cosa tu hai bisogno in quella particolare direzione di sguardo.
Cioè, anche nelle lenti c'è l'intelligenza artificiale, cioè siamo circondati anche in questo campo da intelligenza artificiale.
I miei capelli bianchi un po' mi fanno spaventare di questo fatto.
Paura.
In realtà sì, è vero, l'intelligenza artificiale sembra manipolare ogni nostra azione. E parzialmente è vero, ma credo sia molto meno vero dall'Istituto Ottico Isolani, perché in realtà noi abbiamo un approccio molto meno categorico, molto meno attento a valori assoluti procurati dalle statistiche, ma abbiamo un approccio individuale sul soggetto. Cerchiamo di individuare quello che è il lamento principale e di trascriverlo secondo una lente più opportuna per lui in quella determinata situazione. Quindi non solo calcoli biometrici, ma aspetto più reale, individuale. Faccio un esempio. Le lenti intuitive. Una volta andavo dal grande magazzino, io sono bassetto, le spalle larghe, andavo al grande magazzino, mi compravo un vestito, andavo a casa con le forbici, dovevo tagliare i pantaloni perché mi andavano sulle scarpe e le maniche erano lunghissime. In realtà oggi vado dal sarto e mi faccio un abito su misura e finalmente riesco a muovermi bene. L'altra cosa è, riprendendo sempre questa metafora, prendi un soggetto alto 1,80 m e prendi un soggetto più basso come me. Questo soggetto alto 1,80 m con lo stesso mio difetto visivo, che sta davanti a un computer, che guida e che guarda il telefonino. Prendi me, che guida, che guarda il computer e guarda il telefonino. Le lenti non sono uguali, perché distanza e messa a fuoco su queste misure diverse danno luogo a lenti diverse. E distanza e messa a fuoco sono un po' come marito e moglie, devono andare d'accordo, se no...
Guai metterci il dito.
Mai.
No, è bene, mi hai fatto riflettere su cose alle quali non avevo mai
pensato. Non sul matrimonio, spero.
Non sul matrimonio, ecco. Non tocchiamo tasti,
non era mia intenzione.
Raccomando. Quindi per venire da voi devo portarmi il metro per capire quanto sono alta, come funziona?
No, il metro ce lo mettiamo noi, guarda.
A voi?
Siamo
okay,
attrezzati
bene,
per farlo. Sì, comunque le misure metriche sono veramente importanti, ma le esperiamo in una sala che è simulazione. Una sala simulazione che è attrezzata.
Ne avevano già un po' parlato.
Si dice che, da Isolani ci siano le sale simulazione. È vero, queste sale simulazione sono aree in cui vengono ricreate scene di vita reale. Non solo quella più prevedibile seduto davanti a un computer con quella distanza, col metro che non hai portato tu, ma ce lo metto io. Ma anche scene probabili, fare la spesa al supermercato, quindi guardare varie latitudini di attenzione. Guardare il prezzo del tonno a una certa altezza col multifocale, oppure guardare verso il basso i piedi. E in quella sede lì viene decisa qual è la lente per te, studiando quelle che sono le tue abitudini, i tuoi spostamenti del capo, come i tuoi occhi hanno il centro di rotazione. Quindi la sala simulazione crea l'abito del sarto di cui ti parlavo.
Quindi siamo vicino alla chiusura, perché come sai,
caffè freddo.
Noi abbiamo il caffè che tutte le volte lo dobbiamo bere freddo, mi sa. E cosa consiglieresti ai clienti, agli indecisi, insomma, o a quelli che hanno avuto una brutta esperienza, insomma, cosa
potrebbe essere la spinta?
Esatto.
Guarda, intanto banalizzo, però non è un intervento chirurgico, per cui a un certo punto non si può fare retromarcia. Non va bene, ci mettiamo tutta la nostra anima per risolverlo, ma se non va, facciamo questo divorzio dal multifocale, torniamo alla situazione tradizionale. Tra l'altro in questo passaggio ci sono tutte delle, da isolani, ci sono tutte delle protezioni economiche che vi mettono al sicuro su questo. Ma questo discorso delle garanzie è un po' come un caffè sospeso, volevo che poi se ne parlasse poi in un'altra sede.
Il caffè qua lo pago io, lo paga l'Istituto Ottico Isolani.
E ti ringrazio tantissimo.
Però
quindi posso... mi riprendo i soldi, no?
Però possiamo comunque fare una spoilerata e dire che parleremo delle garanzie in maniera approfondita in una prossima puntata, ecco. Però prima di chiudere, sono io che ti faccio una domanda, sempre la mia curiosità, perché mentre giusto appunto giriavo tra i corridoi di Istituto Ottico Isolani e vicino alla sala simulazione appunto ho visto una coppa un po' particolare, sì, bella, sì, imponente.
Sì, sì, impossibile non notarla,
esatto.
È di statuaria grandezza.
Sembrava una Coppa dei Campioni, io non sono un'esperta di calcio, ma ho detto, Isolani anche.
È vero,
invece
è vero.
Immagino che non c'entri niente con lo sport.
No, non c'entra niente con lo sport, ecco. Ne richiama un po' l'attenzione, ma allora, quella coppa lì è stato un premio che è stato assegnato all'Istituto Ottico Isolani da parte dell'Associazione Industria dell'Ottica Italiane, che hanno riconosciuto nell'Istituto Ottico come la migliore azienda in Italia a aver gestito il problema, tra virgolette, presbiopia con le soluzioni ottiche su misura. E quindi non è proprio una Coppa del Mondo, ma è come vincere lo scudetto in Italia, una cosa del genere. In Italia anche perché la concorrenza è molto agguerrita. Attenzione dalla testata quando giri lì dietro.
Urca! Beh, comunque è una cosa molto, insomma, rara. È unica,
sì. È stato un bene che lo abbiano riconosciuto, perché la data è da 94 anni che siamo sul territorio, però ci ha anche confortato il fatto che sia la stessa industria aver notato queste nostre capacità di attenzione, e quindi
bene,
ci ha fatto piacere.
Grazie Francesco,
grazie
della
a te,
piacevolissima
Alice, grazie
chiacchierata.
Della pazienza.
Possiamo ora, dopo il nostro caffè, lasciamo andare in prima linea Francesco nel centro ottico di Corso Buenos Aires a Genova, lo potete trovare lì. Prima di chiudere, come al solito, ricordo ai nostri ascoltatori di seguirci sulle principali piattaforme social, Instagram, TikTok e YouTube, e su quelle podcast. Ricordo anche di scriverci eventuali dubbi e curiosità che potremo poi sottoporre ai prossimi ottici optometristi invitati qui nelle nostre pause caffè. Vi saluto e un po' freddo, ma tocca a noi.
Grazie, a voi tutti.
Buona giornata.